buongiorno e ben ritrovati a Quinta di Copertina settimanale. Questa è il quarto appuntamento della nuova versione di Quinta di Copertina, come al solito in compagnia di un ospite tra ritagli di carta e di beat, come mi piace dire da un po' di tempo. Abbiamo anche oggi un ospite che ci aiuterà a passare in mezzo attraverso alcune segnalazioni riguardanti temi a noi cari, ovvero internet, i nuovi media e le culture digitali in generale. Prima di parlare con lui, ringraziarlo di essere con noi, sentiamo la sigla e poi di nuovo qui con Quinta di Copertina.
Quinta di Copertina, la settimana su internet insieme ad un ospite, tra ritagli di carte e di beat, a cura di Antonio Sofi.
Rieccoci qui, sempre con Quinta di Copertina, Antonio Sofi, appoggioonline.com, e abbiamo ospite, e lo ringrazio fin d'ora, Fabio Giglietto. Ciao Fabio.
Ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
Dall'altra parte di Skype, noi facciamo queste interviste rigorosamente via Skype, abbiamo Fabio Giglietto che insegna all'Università Carlo Bo di Urbino, all'Arica, il famoso o famigerato, non so come dire, laboratorio di ricerca di comunicazione avanzata, con vari ricercatori, da Giovanni Bocciartieri in primis, che si occupano di studiare sistemi sociali e nuovi media, soprattutto nell'incontro bizzarro tra questi due grandi fenomeni. Volevo partire, Fabio, se tu sei d'accordo, proprio partendo dai tuoi interessi accademici, anche se poi hai un blog e ti occupi di queste cose anche nel fare del web. Vorrei partire da una serie di segnalazioni che tu stai portando avanti da un po' di tempo sul tuo blog, che riguardano i social network. È uno di quei temi che sulla stampa, anche quella che noi chiamiamo generalista, c'è da un po' di tempo, con dei toni particolari, ma di fatto adesso come adesso il fenomeno ha una sua realtà. Leggevo proprio sul tuo blog che Facebook, soprattutto in Italia, negli ultimi tempi sta avendo un vero e proprio boom. Da fine agosto che erano più o meno 600.000 gli iscritti, ora sono arrivati a 1,5 milioni, quindi raddoppiati nell'arco di pochissimo tempo. Come lo vedi questo fenomeno, partendo da Facebook?
Sì, effettivamente è un fenomeno di dimensioni straordinarie dal punto di vista quantitativo, e penso lo sarà anche dal punto di vista qualitativo. È interessante che Facebook sia arrivato come fenomeno leggermente in ritardo rispetto alle altre nazioni in Italia. Come forse i tuoi ascoltatori sanno, o comunque ho scritto in passato sul mio blog, il social network più popolare in Italia è stato per molto tempo non Facebook ma Badoo, che è un social network molto più orientato al dating, molto più semplice, di una natura molto meno internazionale rispetto a Facebook. Mentre a partire dall'inizio di quest'anno, in particolare durante il mese di settembre, c'è stata un'evoluzione straordinaria del numero degli account creati su Facebook, e in realtà i dati sono questi, ma più che i dati, questo viene confermato dall'esperienza che tutti noi abbiamo del numero di friend request che riceviamo tutti i giorni su Facebook.
Tra due settimane ci sarà una conferenza all'Università di Copenaghen che riunisce un po' di ricercatori su internet e sui nuovi media, e dal tuo blog vedo che hai già preparato degli abstract di una relazione che proprio mette in comparazione l'uso dei social network, credo se non sbaglio in tutta Europa, e rispetto proprio ai vari profili anche di users, dal punto di vista anagrafico e non solo. Mi sembra che ci siano delle interessanti differenze proprio in coloro i quali usano nelle varie nazioni i vari social network.
Sì, decisamente. I social network sono un fenomeno globale, ma a seconda della nazione dalla quale lo osserviamo notiamo delle differenze che sicuramente sono in qualche modo correlate alla cultura locale, per cui è interessantissimo studiare i social network dal punto di vista delle culture locali. E ho avuto appunto la fortuna di essere invitato a questo panel che si occuperà specificamente dei social network in una prospettiva culturale locale, e con vari colleghi che verranno a raccontare le esperienze nelle loro nazioni. Per esempio ci sarà una mia collega brasiliana che racconterà l'esperienza di Orkut, che è un social network straordinariamente popolare in Sud America, e un'altra collega racconterà l'esperienza di un social network legato alla ricongiunzione dei compagni di classe in Polonia, che è anche estremamente popolare. E un'altra cosa che veramente sto aspettando con ansia di sentire è questa comparazione che una collega coreana presenterà fra Facebook e Seaworld, che è un social network molto popolare in Corea, anzi direi il più popolare. Uno dei dati sicuramente sui quali vale la pena riflettere in Italia è la differente strutture in termini di fasce d'età interessate dal fenomeno rispetto a Facebook in Italia e nelle altre nazioni del mondo. Di solito la fascia, diciamo, dai 20 ai 25 anni è quella che più utilizza Facebook nel resto del mondo, mentre in Italia curiosamente è la fascia immediatamente successiva, quella fra i 25 ai 30 e anche qualche anno in più, che è quella predominante su Facebook. Questo può dipendere da tanti fattori, probabilmente dipende dal fatto che Facebook è arrivato tardi in Italia come fenomeno, o può dipendere anche dal fatto che quella fascia di pubblico sia già stata in qualche modo impegnata su altri tipi di social network come Badoo, al quale facevo riferimento prima. Infatti, se andiamo a vedere la struttura della popolazione di Badoo, notiamo che questa è molto più simile a quello che ci possiamo aspettare, ovvero è estremamente schiacciata sulle fasce giovanili e poi decresce dai 25 anni in poi.
Una delle cose più interessanti che a mio parere emerge dalla, potremmo chiamare, dalla popolarizzazione di questi strumenti in fasce di diverso tipo, già Facebook per esempio sta immettendo dentro il gioco del web sociale tutta una serie di persone che ne era in un modo o nell'altro per motivi diversi esclusa. Io continuo a ricevere inviti di amicizia di persone che non mi aspettavo nemmeno, tra virgolette, avessero un computer o più o meno. La cosa più interessante però, soprattutto dal punto di vista degli studi sociali sugli usi sociali del web, è un argomento di cui ti occupi in uno dei tuoi ultimi post, anche in riferimento agli studi di una ricercatrice che entrambi apprezziamo, se non erro, che è Dana Boyd, che è proprio l'idea di come cambiano i rapporti tra pubblico e privato, come cambia l'idea stessa di privacy.
Sì, sicuramente la distinzione fra pubblico e privato è uno dei fenomeni più interessanti da studiare dal punto di vista sociale, sia legato ai social network sia legato all'uso del web in generale. In realtà, come spesso mi capita di dire nelle conferenze, per la prima volta nella storia siamo nell'epoca dei mezzi di comunicazione di massa per le masse, ovvero per la prima volta nella storia una grande quantità di persone accede alla possibilità di comunicare verso un pubblico indistinto. E dove per pubblico indistinto si intende il pubblico tradizionale dei mezzi di comunicazione di massa, ovvero quando io pubblico qualcosa sul web non ho la possibilità di sapere con certezza chi sarà esattamente la mia audience. E questo è un dato che sicuramente sfugge ai più e sicuramente sfugge a chi usa il web da poco tempo. Di base credo che ci sia una sensazione di privacy, di falsa privacy, legata al fatto che il web è talmente grande che i miei contenuti non verranno mai letti da qualcuno che io non prevedo, ma di fatto è una percezione della privacy del tutto sbagliata, poiché in realtà, come sappiamo, grazie a Google e alla proprietà della ricercabilità, è abbastanza semplice che qualcuno che noi non ci aspettiamo finisca sui nostri contenuti. Ed è molto interessante, una delle ipotesi che Dana Boyd fa è che fondamentalmente il successo dei social network, in particolare negli Stati Uniti, sia legato al fatto che gli spazi di socializzazione fra i giovani siano sempre di meno, perché i genitori, gli adulti ritengono appunto sempre più pericoloso far uscire i ragazzi da soli, farli incontrare senza la presenza di un adulto, eccetera. E quindi, come una sorta di reazione, i giovani si ritrovano negli spazi della rete. All'inizio nell'idea che già lo spazio della rete in sé sia uno spazio propriamente loro, dove gli adulti non arriveranno mai, eccetera. E poi nel momento in cui hanno le prime esperienze di come in realtà gli adulti accedano al web e finiscano volontariamente o involontariamente sui loro contenuti, iniziano a migrare verso delle piattaforme che apparentemente offrono un livello di privacy maggiore, anzi lo offrono sia apparentemente che non apparentemente, a patto di saperli comunque utilizzare. E quindi il successo di MySpace piuttosto che quello di Facebook, secondo Dana Boyd, è legato al fatto che i giovani percepiscono questo spazio come più protetto rispetto al web in generale, quindi passano dai blog aperti a tutti a questi profili che sono visibili o che dovrebbero essere visibili solo al loro gruppo di amici.
Finché, chissà, i genitori chiederanno loro di diventare amici anche su Facebook e allora si trasferiranno tutti in massa da qualche altra parte. Leggevo lunedì sul Corriere Economia, e volevo la tua opinione, è un articolo di Umberto Torelli, in cui innanzitutto si cita un dato, che comunque è un dato significativo, lo stiamo raccontando, della centralità dei social network. Vivian Reding parla di un 56% degli europei che frequenta una web community, così in generale, ma in particolare si parla della centralità sempre più urgente, soprattutto negli scenari futuri, del telefono, della comunicazione via cellulare, quindi anche dei social network a cui si accede via cellulare, via mobile. E appunto si parla anche di Facebook, si parla anche di altri che stanno tentando questa strada. D'altronde anche adesso in molti aggiornano per esempio il proprio status su Facebook, per non parlare di altri social network dedicati al microblogging, proprio attraverso e via il cellulare. Come la vedi questa possibilità?
Sì, sicuramente la prospettiva del mobile, dei social network mobili, è una delle più interessanti. Ormai è relativamente semplice comunicare la propria posizione nello spazio attraverso questi dispositivi che comunque noi abbiamo quasi sempre con noi, e quindi in qualche modo la loro presenza, la loro posizione nello spazio identifica anche la nostra posizione nello spazio. E quindi, collegato a questo, è possibile immaginare dei servizi che legano i social network alla geolocalizzazione, per cui servizi che mi consentono di sapere quali dei miei amici sono nel mio intorno spaziale e cose di questo genere. Quindi sono sicuramente una delle prospettive più interessanti.
Un'altra dei modi attraverso cui Facebook e i social network, il social web in generale, entra nel coverage mediale più o meno mainstream è l'uso politico che ne viene fatto. Anche in Italia stanno iniziando ad esserci gruppi che hanno degli obiettivi precisi, degli stessi politici che aprono uno spazio su Facebook anche per testare la propria popolarità, più o meno locali. Per esempio sul Riformista di qualche giorno fa trovo un articolo di Sonia Oranges che parla proprio di alcuni gruppi di azione politico su Facebook, uno per esempio per la eliminazione delle liste bloccate. Al di là del caso specifico, quale può essere l'uso di cittadinanza attiva politica di questi strumenti?
Quello che penso io è che fondamentalmente quello che stiamo vedendo adesso negli Stati Uniti si riproporrà tra qualche anno in Italia, il che significa, per come lo vedo io il fenomeno, che il marketing politico attraverso questi strumenti deve completamente cambiare la sua prospettiva. Non è uno spazio dove è facile vendere un prodotto o un'idea politica, e invece uno spazio dove si può lavorare per costruire delle comunità che insieme a te fanno delle cose. Questo significa che si ritorna in qualche modo all'idea della politica più tradizionale, dove non c'è qualcuno che è un tuo rappresentante, non hai la possibilità di contattarlo facilmente, ma comunque siccome è nel suo interesse gestire la community in un modo sensato, ci sarà tutto appunto l'interesse da parte di questi politici di mantenersi in contatto, e se non lo faranno semplicemente la comunità non funzionerà. Effettivamente appunto l'uso può essere politico, ma può essere di qualunque altro genere. Come dice Clay Shirky nel suo ultimo bellissimo libro che si intitola Here Comes Everybody, il web è uno spazio per l'azione collettiva, è uno straordinario spazio per questo.
Avevo anche una domanda proprio su Shirky e sulla sua idea di overload informativo, un problema più che altro di filtro più che di eccesso di informazione. Però ti voglio fare un'altra domanda, perché hai accennato a, in un certo senso, io banalizzo, alla morte dei blog, intesi come in quella fascia di persone, di utenti che la vivono un po' come troppo aperta, tra virgolette. Leggo su Nova, il titolo è Il blog diventa adulto, però un articolo di Michael Powell che riprende la annuale fotografia di Tecnorati sulla blogosfera. E in realtà da questo quadro esce fuori una blogosfera ancora abbastanza attiva. Stiamo parlando di quasi 900.000 post ogni 24 ore, 1,5 milioni di nuovi blog negli ultimi 7 giorni, e in tutto 153 milioni di blog dal 2002, anche se poi non si calcolano quelli che sono morti o non attivi. In questo quadro, insomma, sembra che il blog sia arrivato a maturazione, forse un po' troppo maturo, se vogliamo dire così. Cosa ne pensi, anche considerando che ti appresti proprio d'Urbino insieme ai tuoi colleghi ad organizzare questo weekend il Festival del Blog?
Secondo me, diciamo, il pubblico indistinto, la possibilità di rivolgersi a un pubblico indistinto è in qualche modo un rischio da un certo punto di vista, è quello legato alla privacy di cui abbiamo parlato prima, ma dall'altra parte è la grande potenzialità del web. E quindi, a seconda del bisogno che io ho di utilizzare il web, nel momento in cui sono in grado di percepire questo differente pubblico al quale sono esposto, posso decidere come e quanto espormi. Questo significa che c'è una fascia di persone che può essere vastissima, che può avere tutto l'interesse a essere esposto al pubblico più indistinto possibile, perché dietro questa possibilità in realtà c'è la potenza trasformativa del web, ovvero la possibilità che prima non si aveva, per esempio, di lanciare dal proprio blog personale una campagna contro un colosso come può essere il Carrefour, e mi riferisco ovviamente a un caso di cui si è parlato nelle ultime settimane nella blogosfera italiana, per lamentarsi di un gravissimo disservizio ottenuto. Quindi in realtà il blog, o comunque la comunicazione totalmente aperta sul web, non credo che scomparirà. Oppure io ho tutto un interesse a, per esempio come ricercatore, a promuovere verso il pubblico più vasto possibile le attività che io svolgo. Chiunque di noi, soprattutto chi ha un blog, è pienamente consapevole di quanto importante sia il fatto di avere accesso a un pubblico indistinto. Quindi si tratta essenzialmente di due approcci che sono in qualche modo diversi. Da una parte c'è chi richiede più privacy, dall'altra parte c'è chi necessita di una maggiore esposizione. E secondo me la chiave sta nella capacità di sapersi spostare su questo continuum che va appunto dal massimo della privacy verso il massimo della pubblicità, e il web consente di fare questo una volta che si è capito come funziona.
Grazie Fabio, io auguro un weekend festivaliero a Urbino e poi una settimana invece piena di privacy, giusto per controbilanciare l'appuntamento con Quinta di Copertina, l'intervista come al solito per la prossima settimana.